Possiamo iniziare? Lascio la parola al segretario per l'appello.
Buonasera a tutti. Scaramellini Marco.
Presente.
Chiasini Maurizio.
Presente.
Varisto Tiziano. Massimilla Monica. Della Cagnoletta Giuseppe. Cattaneo Maria Silvana.
Presente.
Parolo Daniela. Maspes Cristina. Rota Sergio. Beraldo Giorgio. Benini Patrizia. Mariconda Domenico. Gianmanco Anna Maria.
Presente.
Zoia Sergio. Volpatti Raffaella. Motta Giuliano. Magri Daniele. Bianchini Beatrice Maria. Tarabini Giuseppe. Rebai Filippo.
Presente.
Testini Giordano. Zoia Andrea. Del Marco Simone. Palotti Gianmario. Angelini Stefano. Bugiatti Francesca. Bettinelli Francesco. Di Zinno Donatella. Iannotti Michele. Songini Roberta. Cotelli Marina. Maspero Alberto. Zambon Luca. Assessori dell'Erba. Fratta Marcella. Mazza Carlo. Massera Andrea. Munarini Ivan. Canovi Francesca.
Presente.
Diasio Michele. Rossatti Lorena. Io ho 27 presenti.
Quindi possiamo iniziare. Punto 1. Anzi, prima devo giustificare il consigliere Volpatti Bianchini che hanno mandato l'assenza, Parolo e Gugiati hanno detto che arriveranno un po' più tardi, comunque stanno arrivando. Quindi io punto 1 ho solo una comunicazione. Vorrei ricordare che ultimamente, nei giorni scorsi, sono scomparsi il dottor Paolo Forni, il ragioniere Miro Fiordi, il professor Giorgio Scaramellini, che gli anni passati hanno rivestito anche il ruolo di consigliere comunale a Sondrio. Quindi magari io farei anche un minuto di silenzio in modo da poter anche mandare le condoglianze alla famiglia e per il professor Scaramellini anche alla famiglia del sindaco, visto che era un familiare stretto. Quindi fai un minuto di silenzio. Grazie. A questo punto io non ho altre comunicazioni, lascio la parola al sindaco, prego.
Grazie Presidente. Io devo informare il Consiglio Comunale di una determinazione sindacale, la numero 3/2023, del 1 marzo scorso, con la quale ho preso una determinazione rispetto al numero dei componenti della giunta comunale e rispetto alla nomina del vice sindaco e l'aggiornamento delle deleghe a seguito delle dimissioni del vice sindaco dottor Grillo Della Berta. L'informativa è già stata messa sul sito web istituzionale nella sezione amministrazione trasparente, ma è necessario anche dare comunicazione al primo consiglio comunale utile, che è questo. Quindi il sottoscritto ha determinato, ai sensi del comma 1 dell'articolo 31 dello statuto comunale, che il numero dei componenti della giunta diventano 8. Ha conferito all'assessore dell'erba Barbara la carica di vice sindaco, in quanto lei è l'assessore con maggiore anzianità, e ho disposto di trattenere personalmente le materie polizia locale comunale, società e aziende partecipate, che erano già deleghe che avevo trattenuto, e anche i servizi sociali. Ecco, questa è la comunicazione che devo fare al Consiglio Comunale.
Grazie. Passiamo quindi al punto 2, ordine del giorno del consigliere Della Cagnoletta ed altri eventi d'oggetto campagna a sostegno delle donne iraniane e afghane. Sono arrivati venerdì, mi sembra, degli emendamenti a firma del consigliere Songini, quindi sono ritenuti ammessi perché sono arrivati nei tempi previsti dal regolamento. Io farei illustrare il punto dal consigliere Della Cagnoletta, poi votiamo gli emendamenti e poi facciamo discussione generale con gli emendamenti approvati o meno. Quindi lascio la parola al consigliere Della Cagnoletta, prego.
Grazie Presidente. In Afghanistan, dopo il ritiro delle truppe americane da Kabul, i talebani sono saliti al potere, annullando ogni diritto acquisito negli ultimi 20 anni dalle donne afghane. Solo infermiere e donne mediche possono svolgere la loro attività in alcuni ospedali di Kabul, e impedendo qualunque diritto ad avere una vita normale, al di là di qualunque credo religioso. In Iran, per non aver indossato correttamente il velo, il 16 settembre 2022 Mahsa Amini è stata uccisa. Da allora si susseguono manifestazioni e proteste contro un regime teocratico che condanna le donne dai 7 anni ad una non vita. Troppo lungo sarebbe l'elenco delle restrizioni a cui sono sottoposte le donne nelle due nazioni sopracitate, e indegne di un paese civile le pene inflitte a chi quelle restrizioni contravviene, dalla detenzione fino all'impiccagione, passando pure per le frustate. Quindi, vista la proposta di ANCI di deliberare un'istanza presso tutti i comuni e la risoluzione approvata dal Parlamento europeo in data 19 gennaio 2023 per l'inserimento, tra le altre cose, negli elenchi delle organizzazioni terroristiche, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione, Pasdaran, che hanno il controllo diretto e indiretto di gran parte dell'economia legale ed illegale iraniana, reprimono manifestazioni pacifiche e uccidono gli stessi manifestanti, questo gruppo politico Lega intende sostenere la risoluzione del Parlamento europeo ed ANCI con la sua istanza, sostenendo inoltre il Comitato Donna Vita Libertà costituitosi a Sondrio. Grazie.
Grazie consigliere. Se è d'accordo la proponente degli emendamenti, se vuole illustrarli tutti e tre, poi li votiamo uno per uno, giusto per che vanno votati uno per volta. Consigliere Songini, prego.
Grazie Presidente. Sì, li illustrerei tutti assieme perché comunque io l'ho ritenuta come una modifica unica. Semplicemente mi sono permessa di fare delle precisazioni perché mi sembrava che nell'ordine del giorno ci fossero delle inesattezze e quindi appunto chiedo di inserire esattamente qual è l'ordine del giorno che abbiamo votato a settembre 2021, che era quello dal titolo Solidarietà concreta per il popolo afghano. Poi, siccome nell'ordine del giorno c'è scritto che a settembre invece 2022 è stato votato un altro ordine del giorno, in realtà avevamo solo manifestato la nostra solidarietà senza alcuna votazione, perché visto che appunto per un documento che si andrà a votare, io mi auguro, ho parlato con il collega Della Cagnoletta appunto all'unanimità, quindi vorrei che fosse comunque preciso. E poi nell'impegno lo trovavo un po' limitativo fare il riferimento solo al fatto di mettere fuori legge i Pasdaran, perché comunque la risoluzione ha più di 30 punti che secondo me meritano tutti considerazione, perché si condanna per esempio l'utilizzo naturalmente della pena di morte, si chiedeva di rilasciare tutti i difensori dei diritti umani, si condanna l'arresto dei giornalisti, quindi si invita il governo iraniano a rilasciarli, si condanna con la massima fermezza l'uso sistematico della tortura nelle prigioni, si esprime il cordoglio alle famiglie, insomma c'erano tanti punti meritevoli, quindi proprio per non limitarci, praticamente togliere quella parte e lasciare proprio solo di fare proprio l'intera risoluzione che comunque è stata votata da tutti i gruppi del Parlamento europeo. Grazie.
Grazie. Solo per verifiche, se c'è qualcuno che è contrario agli emendamenti, non mi sembra di vedere nessuno, io passerei alla votazione. Quindi il primo emendamento, che è quello che specifica l'ordine del giorno approvato nel 21, chi è a favore? Anche chi è in collegamento? Astenuti e contrari. Si ho visto anche in collegamento senza fare l'appello. Il secondo emendamento è quello che modifica quello che ha specificato prima il consigliere Songini, che quindi toglie l'approvazione dell'ordine del giorno, ma era una manifestazione di solidarietà. Chi è a favore? Anche astenuti e contrari. L'ultimo dell'impegno è quello che viene tolto, l'ultima parte, proprio per recepire tutta la risoluzione, non solo la parte dei Pasdaran. Quindi chi è a favore? Astenuti e contrari. Quindi l'ordine del giorno è modificato con gli emendamenti approvati. Quindi se ci sono altri interventi, discussione generale, è la discussione, oppure se ne abbiamo già approfittato tra gli... sull'ordine del giorno, adesso discussione generale sull'ordine del giorno. Consigliere Songini, prego.
No, grazie Presidente. Io solo per dire che comunque probabilmente gli sforzi che abbiamo fatto in questi anni, presentando sempre ordini del giorno di questo tipo, appunto dal 2021 in avanti, e che purtroppo spesso avete voluto edulcorare, non avete magari votato, soprattutto nelle parti in cui era il Comune che si prendeva degli impegni, per esempio quello del settembre 2021, si è voluto ribaltare la responsabilità alla Prefettura su quello che stava succedendo, quindi chiamandosi un po' fuori. Sono contenta perché vuol dire che alla fine, a furia di battere sul chiodo, comunque vedo che il collega della Cagnoletta ha voluto presentare una cosa dove è il Comune che si impegna, quindi sono molto contenta, grazie.
Grazie consigliere, se ci sono altre richieste di intervento della Cagnoletta, prego.
No, desidero ringraziare personalmente consigliere Songini per le precisazioni che fanno sì che l'ordine del giorno venga ad essere più preciso e più sul pezzo, al di là di tutte le differenze che possono esserci. Grazie ancora.
Grazie. Non vedo altre richieste di intervento, quindi io passerei alla votazione. Ordine del giorno avente ad oggetto campagna a sostegno delle donne iraniane e afghane. Chi è favorevole? Astenuti e contrari? Nessuno. Quindi l'ordine del giorno è approvato all'unanimità. Passiamo al punto 3. Ratifica delibera di Giunta Comunale 64 dell'8 marzo, avente ad oggetto seconda variazione del bilancio di previsione 23, 24, 25. Lascio la parola all'assessore Munarini. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Come di consueto andrei a prendere la delibera con il primo prospetto. Vediamo la variazione a due o tre capitoli più significativi. Il primo riguarda dei fondi PNRR sulla piattaforma notifica digitale trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qui il servizio informatico con il servizio col dirigente Casali si sono adoperati per ottenere questo finanziamento di 58.646 euro. Che vedete poi in parte di uscita di pari importo, e poi come abbiamo sempre fatto, questo grazie anche all'operato degli uffici, siamo riusciti a recuperare l'ennesimo finanziamento anche sull'innovazione informatica dei servizi rivolti ai cittadini. Poi guardiamo invece la variazione del settore lavori pubblici, sono stati movimentati a favore delle riqualificazioni stradali 320.000 euro in aumento. Poi sulle manutenzioni stradali, poi ecco, successivamente poi ci sono le solite variazioni inerenti al piano di zona sui trasferimenti statali e regionali. Ecco, queste sono, diciamo che le due variazioni più significative sono nuove appostazioni sul sulle strade e i fondi PNRR per l'innovazione.
Grazie assessore, se ci sono richieste di intervento, se non ci sono passiamo alla votazione, quindi punto 3, chi è favorevole? Abbiamo registrato anche Iannotti. Astenuti? Contrari? Nessuno, quindi la proposta è approvata con... Ho preso al balzo, eh sì.
Questa poteva anche
convinti voti favorevoli e 9 astenuti. Passiamo al punto 4, procedura REI numero 133/2018 del Tribunale di Sondrio, acquisto in piena proprietà dell'immobile censito al catasto terreni di Sondrio, foglio 32, particella 976. Lascio la parola con l'assessore Munarini. Assessore Dell'Erba, l'audio attivo, se lo...
Ok, allora, se in questo caso diciamo che l'aggiudicatario dell'asta non ha poi non ha versato l'importo definitivo, stavo dimenticando che la premessa, cioè è il terreno sotto il castello Masegra di cui avevamo già formulato un'offerta per partecipare all'asta. Purtroppo c'era stata un'offerta superiore alla nostra e quindi non avevamo potuto aggiudicarci il bene. L'aggiudicatario provvisorio non ha versato, per diventare definitivo, non ha versato il quantum che doveva versare per poter aggiudicarsi definitivamente il bene e quindi ho proposto al Consiglio con questa delibera di poter ripartecipare all'offerta per recuperare al patrimonio del Comune anche questa parte secondo me importante del Castello Masegra, ecco, perché è sicuramente un'opportunità in più di accesso per il castello.
Grazie assessore, se ci sono richieste di intervento non vede nessuno, quindi passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Astenuti? Contrari? Nessuno, quindi la proposta è approvata all'unanimità. Passiamo al punto 5, approvazione schema di convenzione per la concessione del diritto di superficie per anni 75 su aree di proprietà comunale in via Gramsci a favore del gruppo Alpini sezione Valtellinese per la realizzazione di un edificio da adibire a sede della Protezione Civile ANA per deposito attrezzature, uffici e sede ANA provinciale. Anche in questo caso la parola assessore Munarini, prego.
Diciamo che l'oggetto della proposta di elaborazione riassume un po' quanto è poi indicato in delibera, cioè concediamo un diritto di superficie per 75 anni al gruppo Alpini per inserire per realizzare anche la loro sede come ANA, cioè il loro gruppo di protezione civile. Si è pensato a quest'area perché già c'è la protezione civile provinciale, in più non era necessaria una variazione di destinazione d'uso del terreno e quindi sembrava essere la soluzione migliore. Erano ormai un anno e mezzo che cercavamo una soluzione anche con ANAS per la casa in Viale Milano, ma poi questa era sfumata, gli alpini oggettivamente avevano questa necessità e a mio avviso, poi pensateci un attimo, è anche la soluzione migliore, perché accorpa appunto diciamo, a parte anche la collocazione in una zona dove sicuramente il presidio di un ente di questo tipo è utile, e in più vicino comunque alla sede della protezione civile provinciale, sicuramente dà un plus a tutta l'area e a tutta l'operazione, e non limita, però vabbè, dovranno ancora comunque presentare un progetto, perché per adesso c'è solo un'idea di massima. Comunque vabbè, con questa, se il Consiglio darà parere favorevole, si potrà avviare l'iter necessario alla realizzazione da parte degli alpini di questo fabbricato.
Grazie assessore, se ci sono richieste di intervento oppure passerei alla votazione. Consigliere Palotti, prego.
In commissione mi ero astenuto su questa proposta. Io so di essere una mosca bianca, comprendo benissimo le motivazioni sull'ubicazione che sono state dette anche adesso, che è una posizione opportuna, che può integrarsi con altri servizi. Io però rimango con l'idea, così come quando si era parlato della palestra delle Torelli, la nuova palestra che si farà al Parco Ovest, rimango dell'idea che forse non sono stati fatti tutte le valutazioni per trovare luoghi già edificati da acquisire e poi trasformare. Per me l'occupazione di suolo è la prima cosa che bisogna guardare, e dopo di conseguenza vengono tutte le altre cose, per cui è una cosa mia personale, rimango di questa idea che ho da tanto tempo, e dalla mia c'è anche il fatto che se anche fossi contrario la delibera passa lo stesso, sono anche alleggerito dalle responsabilità. Vi ringrazio.
Grazie consigliere, se ci sono altre richieste di intervento oppure passiamo alla votazione. Assessore Monarini, prego.
Per dire che comunque sono state fatte tutta una serie di valutazioni, siamo rimasti in ballo un anno e mezzo, perché se fosse stato possibile utilizzare strutture esistenti, ovviamente a prezzi logici o perlomeno di mercato. È chiaro che sul territorio comunale non è facile trovare un capannone di quelle dimensioni collocato in quella zona, quindi purtroppo, nonostante siano state diciamo percorse diverse strade, questa è rimasta l'unica realizzabile nel breve medio periodo, ecco.
Grazie assessore, a questo punto passerei alla votazione. Chi è favorevole? Astenuti? E contrari? Intanto magari invito l'architetto di Nale ad accomodarsi, che il punto dopo è già, tanto che facciamo il conto. Non so se deve. Quindi la proposta di deliberazione approvata con 25 voti favorevoli e 4 astenuti, sì. Sì, giusto. Aspettiamo che si accomoda, accomodi l'architetto. Sul punto 6, piano del governo del territorio, nuovo documento di piano, variante al piano delle regole, al piano dei servizi, in adeguamento al PTR, integrato ai sensi della regionale 31-14, approvazione. Io darei la parola all'assessore per l'illustrazione iniziale, poi passiamo all'architetto per entra un po' nel tema delle osservazioni, la discussione generale e poi, finita la discussione generale, votiamo una a una le osservazioni, mettendo osservazione 1 accogliamo la riformulazione o il parere che è stato dato dagli uffici, oppure non accogliamo in base a quello che decidiamo, come decide il Consiglio, in modo schematico. Poi, se durante la votazione qualcuno deve fare un'ulteriore richiesta di chiarimento, siamo qua, quindi mi interrompete prima che vado avanti, magari faccio votare il punto e saltiamo qualsiasi cosa. Quindi io lascerei a questo punto la parola all'assessore Mazza per l'illustrazione. Prego.
Grazie. Io non mi dilungo perché questo è l'ennesimo passaggio di un tema che è un po' di tempo che stiamo affrontando. Abbiamo già discusso abbondantemente di questa variante nell'atto dell'adozione che abbiamo fatto qualche mese fa sempre qui in Consiglio. Poi abbiamo discusso in un altro Consiglio del regolamento edilizio. Abbiamo affrontato il tema più volte nelle commissioni, quindi diciamo questa sera discutiamo per l'approvazione delle osservazioni presentate. Ci sono osservazioni d'ufficio fatte dai nostri uffici, osservazioni fatte dalla regione, dalla provincia e poi dai cittadini privati o dagli enti, sono 28 osservazioni e di queste discutiamo. Io, se siete d'accordo, lascerei all'architetto Di Nale, che è l'estensore, di illustrarle. Grazie.
Grazie. Buonasera. Sono arrivate sì 28 osservazioni da parte dei privati, quindi correttamente nominate, e due pareri, uno dalla parte della Regione Lombardia e il secondo da parte della provincia di Sondrio, e sul PGT mi sembra che altri pareri non siano arrivati, sono arrivati solo per quanto riguarda edilizia, per quanto riguarda la ST. Le osservazioni dei privati ovviamente diciamo tendono a modificare aspetti specifici riferiti alla singola proprietà. Devo dire che non sono arrivate osservazioni che stravolgono l'impostazione generale del piano, sono richieste di aggiustamenti, in alcuni casi sono ancora richieste già pervenute peraltro, anche se diverse, ma nell'ottica di eliminare ancora parti di edificabilità del territorio, quindi diciamo così anche confermando una tendenza in atto che non c'è più diciamo una spinta alla edificazione, a caso che una sola osservazione chieda di un ulteriore terreno da edificare, e le altre sono aggiustamenti delle previsioni che abbiamo adottato. I pareri degli enti, che non sono osservazioni, sono pareri degli enti, quindi la regione e provincia, sono da un lato pareri vincolanti che dobbiamo assumere. Ovviamente i pareri vincolanti sono quelli che diciamo mettono in evidenza la coerenza del piano rispetto agli obiettivi strategici del PTR per quanto riguarda la regione, PTCP per quanto riguarda la provincia. La regione entra nel merito con parere vincolante per un solo aspetto legato alla 38 e in particolare ai due nodi montagna e Sassella. Abbiamo dovuto accoglierli perché questo è un parere obbligatorio da accogliere, non possiamo controdedurre e dire no, non ci interessa, dobbiamo accoglierlo, e questo ha portato a modificare gli elaborati. Tutte le altre considerazioni che sono arrivate dalla regione sono a titolo collaborativo, quindi chiedono alcuni diciamo aspetti, poi si possono anche vedere, ma non vincolano all'amministrazione, all'assunzione all'interno del PGT di quella indicazione. Peraltro su alcuni aspetti francamente la regione è anche un po' sbagliato, ad esempio quando chiede di eliminare gli ampliamenti già peraltro previsti dal PGT vigente, quindi non oggetto di variante, gli ampliamenti sulla parte diciamo dei terrazzamenti vitati, quando chiede di eliminare la possibilità per gli edifici esistenti di, in caso di ristrutturazione, di fare dei piccoli ampliamenti. Dico che la regione ha sbagliato perché fa riferimento a una sentenza della Corte Costituzionale che era nata per diciamo contrapposizione alla Regione Lombardia, che non ha fatto il PTR ai sensi dell'accordo Stato-Regioni, già questo interessa poco, perché non sono ampliamenti in aree di rispetto paesaggistico, sono ampliamenti in aree che hanno un valore paesaggistico, che è ben diverso, perché quelle che hanno, diciamo, un vincolo paesaggistico sono quelli per legge, gli altri sono valori paesaggistici che abbiamo determinato noi, quindi non rientrano in questa fattispecie. Peraltro, diciamo, sentenza che era nata non riferita a tutti gli edifici, ma solamente agli edifici destinati alle attività agrituristiche. Quindi in questo caso la Regione ha preso un abbaglio, ha letto male l'indicazione del piano, ma ha anche letto male probabilmente la sentenza della Corte Costituzionale. In questo senso quell'indicazione della Regione non è stata accolta. Quanto al PTCP, gli aspetti anche in questo caso di diciamo di competenza per la quale la provincia si esprime in termini perentori, dovete accoglierle, sono quelli riferiti alla riduzione del consumo di suolo negli ambiti di trasformazione. Qui ci sono dei parametri, bisogna ridurre del 30-25% per quanto riguarda gli ambiti di trasformazione al 2016, 13, vabbè, l'anno di emanazione della legge sulla riduzione del consumo di suolo, bisogna ridurre le 13, vabbè, la legge 31, ecco. Bisogna ridurre le previsioni degli ambiti che prevedevano consumo di suolo nella misura del 25% per quanto riguarda gli ambiti a destinazione residenziale e del 30% per quanto riguarda gli ambiti a destinazione produttiva. Questa condizione l'abbiamo assolutamente rispettata, non è neanche stato oggetto di indicazione da parte della provincia, perché siamo ben oltre questi parametri, adesso non me li ricordo, abbiamo letto, però siamo ampiamente oltre. L'altro aspetto sul quale entra la provincia è quello delle aree, degli interventi che riguardano l'assetto infrastrutturale, ma qui non si fa altro che riportare quell'indicazione che già la Regione ci ha consegnato e quindi dobbiamo assumerla, l'abbiamo già assunta con la Regione. Ultimo aspetto di merito, cioè per compatibilità col PTCP, è quello che riguarda le aree agricole strategiche. Il PTCP ha nei suoi mandati, oltre alla riduzione del consumo di suolo, anche quello di determinare gli ambiti agricoli strategici intesi come gli ambiti che devono essere preservati non ai fini dell'attività paesaggistica, ma ai fini dell'attività agricola. E qualora il PGT proponesse delle modifiche, deve comunicarle alla Regione. Noi le modifiche le abbiamo proposte, ma si tratta semplicemente di adeguamenti alla cartografia, quindi sono aggiustamenti di pochissimo rilievo, non sono aree enormi che vengono ridefinite, ma aggiustamenti dovute al passaggio di scala, perché la provincia lavora a una scala molto alta, territoriale, il comune lavora a una scala più di dettaglio che ci consente di trasferire le indicazioni più nel dettaglio. Quindi dal punto di vista dei pareri che sono obbligatoriamente da recepire, li abbiamo accolti. Le indicazioni invece sono date a titolo collaborativo, qualora miglioravano la leggibilità del piano le abbiamo assunte, qualora erano considerazioni non accettabili perché sbagliate, per altre motivazioni, perché diverse ad esempio o perché riferite a strumenti che non sono di pianificazione, ad esempio in quel caso l'abbiamo assunto, ma faccio un esempio: la Regione ci chiede di intervenire nel merito della circolazione stradale, ma evidentemente questo non è un aspetto che pertiene allo strumento urbanistico, pertiene a un altro strumento che peraltro mi pare che sia in fase di redazione, che si chiama piano urbano della mobilità sostenibile, così per le piste ciclabili, così per l'identificazione del nodo di interscambio primario che assume Sondrio, ma più di questo non si può dire, rinvieremo ad altri strumenti. Quindi la Regione interviene anche su aspetti che non sono di pertinenza stretta della strumentazione urbanistica. In questo senso abbiamo assunto l'indicazione trasferita in altri strumenti. Questa è una premessa di carattere generale, poi vi ripeto, né le pareri né le osservazioni modificano in modo sostanziale e radicale. Credo che in commissione abbiamo potuto vedere anche nel dettaglio quanto abbiamo adottato nel precedente Consiglio Comunale. Vi ringrazio.
Se ci sono richieste di intervento, anche in merito all'osservazione. Consigliere Zambon.
Grazie Presidente. Sarò brevissimo, ma io non parteciperò al voto oggi sia delle osservazioni che di questo PGT, ma per un semplice fatto: ho avuto la sensazione sia in commissione che questa sera, che questa variazione del PGT sia una variazione tecnica, cioè in questa variazione del PGT la politica non è intervenuta, non ha avuto un ruolo. Questo ho avuto modo di verificarlo, anche perché, come tutti saprete, c'è un'osservazione che non riguarda me da vicino, ma riguarda la mia famiglia, e indipendentemente dall'esito di quella variazione, perché probabilmente avrei votato come la maggioranza di questo consiglio, ma secondo me non abbiamo fatto quel passettino in più che era necessario, cioè dietro ogni variazione, dietro ogni richiesta dei cittadini c'è una storia. Io sono d'accordo col consigliere Palotti sulla salvaguardia del suolo e sul fatto di non edificare nel modo che è stato fatto in Sondrio negli ultimi probabilmente 20 anni, però la stessa sensazione che ho avuto quando si è trattato il tema dell'area Carini, e anche lì era una questione tecnica, alla fine il privato, chi aveva in mano i lavori di quell'area, ha deciso in un certo modo, così ci è dovuto andar bene in qualche modo, e non abbiamo fatto niente per provare a cambiare il corso della storia. La stessa cosa qui: abbiamo semplicemente recepito quanto gli uffici, giustamente nel loro ruolo, nel loro compito, hanno deciso, e ci siamo fatti andar bene le loro decisioni, in un'ottica generale che mi trova totalmente d'accordo. Cioè io non sto discutendo l'impianto generale del piano, sto discutendo l'approccio che tutti noi, io non sto qua a fare distinzioni tra maggioranza, opposizione, giunta e consiglio, tutti noi hanno avuto nell'affrontare questa variazione del PGT. Quindi ecco, secondo me si sarebbe potuto e dovuto entrare un po' più nel merito delle osservazioni e nel merito di cosa c'è dietro le osservazioni, perché il cittadino che presenta una richiesta lo fa, credo, per un motivo e per una storia. Probabilmente i tecnicismi e i lavori non permettono ovviamente di andare ad esaminare tutte le storie dei cittadini, però credo che su questo punto qualche attenzione in più si poteva avere. Grazie.
Grazie consigliere. Se ci sono altre richieste di intervento, consigliere Veraldo, prego.
Chiedo scusa a consigliere Zambon, ma francamente non capisco l'intervento. Forse sono un po' limitato io, o forse sono troppo tecnico io per capire questo intervento. Io credo che i tecnici abbiano valutato ogni singola osservazione e anche il contesto nel quale sono state fatte le valutazioni. Poi spesso e volentieri capita che il privato fa un'osservazione che magari è completamente contro ogni visione del piano e di come si vuole sviluppare il territorio in quella zona. Quindi capisco che un privato possa fare un'osservazione, ma deve essere il tecnico che la valuta nel suo contesto e nel suo inserimento generale della zona. Quindi non capisco cosa intendevi dire valutazione, la storia che ci sta dietro a questa osservazione. Immagino che i tecnici l'abbiano fatta una valutazione approfondita su ogni singola osservazione, e quindi francamente non ho capito l'intervento, però magari sono stato io che non l'ho capito. Chiedo scusa, grazie.
Grazie consigliere. Se ci sono altre richieste di intervento, oppure iniziamo la votazione. Consigliere Zambon, prego.
Ma credo che sia esattamente quello che ho detto. I tecnici hanno fatto i tecnici, è mancata la parte politica. Tutto qua. Grazie.
Grazie. Iniziamo la votazione. Mario, dico il numero dell'osservazione, l'architetto illustra il parere e lo votiamo poi in base al anche al parere proposto. Quindi passerei all'osservazione 1. Quindi osservazione 1, prego architetto.
Sì, l'osservazione 1 chiede una modestissima rettifica del perimetro di pertinenza del suo edificio e quindi una lieve modifica della perimetrazione della zonizzazione corrispondente a quell'edificio. È modesta e quindi rientra nell'accoglibilità, l'abbiamo accolta. La parere nostro è di accoglierla.
Quindi la proposta è di accoglimento, chi è a favore? Astenuti e contrari. Sì. Passiamo all'osservazione numero 2.
L'osservazione numero 2 è la richiesta che riguarda un'area di deposito di un'azienda edile lungo la sponda sinistra dell'Adda. Non si va verso il mare.
No, destra. Vabbè.
Allora, destra orografica. Destra orografica. Avevo sempre capito il conto. Chiedo scusa. Destra orografica. Spalda dove nasce?
Sì, esatto.
E quindi
è a destra.
Oh sì, è vero. No, è verissimo. Sono io che lo mio. È verissimo. È più basso, scusatemi. In ogni caso è un'area di deposito materiale edili. Su questa peraltro ci chiede un intervento anche la provincia, quindi l'abbiamo accolta unitamente. Sostanzialmente la richiesta è di classificare in quanto tale l'attività. La provincia ci dice classificata come tale finché è in essere. Non consolidare questa situazione in funzione del fatto che insiste su un'area di interesse paesaggistico, quindi si tratta di mettere una norma che gli consente senza ampliamenti la presenza e finito il ciclo produttivo quest'area qui torna ad essere di interesse paesaggistico, quindi deve essere soggetta a bonifica paesaggistica, è accoglibile in questo senso.
Quindi la proposta di accoglimento, osservazione 2, chi è a favore? Astenuti e contrari, quindi la proposta all'unanimità. Passiamo all'osservazione numero 3, prego architetto.
Osservazione numero 3, anche questa accoglibile, è una richiesta di riduzione della superficie edificabile del PGT, accoglibile per noi.
Quindi anche in questo caso accoglibile, chi è a favore? Astenuti, contrari, è approvata all'unanimità. Osservazione 4, prego architetto.
È una richiesta di riclassificazione, è un'area già destinata ad essere edificabile, chiede la classificazione peraltro dentro una zona che riduce le possibilità edificatorie, anche in considerazione del fatto che è soggetta a una serie di vincoli che non gli consentono di edificare ulteriormente, quindi anche in questo caso per noi accoglibile.
Grazie, quindi la proposta è accoglimento. Chi è a favore? Astenuti? Contrari? Quindi l'osservazione 4 è stata approvata all'unanimità. Osservazione numero 5, prego.
L'osservazione 5 è un chiaro errore materiale, nel senso che nel riportare non era oggetto di nessuna modifica del PGT, è un errore nel senso che abbiamo riportato un indice sbagliato rispetto al PGT vigente. quindi è accoglibile pure questa.
Quindi la proposta di accoglimento, chi è a favore? Astenuti? Contrari? Quindi osservazione 5 all'unanimità. Osservazione numero 6, prego.
Anche questa è un'osservazione accoglibile, di fatto chiede una conferma di una possibilità che già si dà di costruire dei fabbricati accessori nelle aree diciamo di valore paesaggistico, parlo sempre del versante collinare, terrazzato, quindi è accoglibile in quanto chiede anche una leggerissima modifica della possibilità, ma è diciamo che funziona della conduzione agricola del fondo, quindi l'abbiamo accolta. Anche questa è molto modesta come entità.
Sì, sì. Io un accoglimento parziale.
Direi che è un accoglimento perché si porta dietro anche una modifica dell'indice massimo del rapporto di copertura, quindi è un accoglimento totale.
Quindi proposte di accoglimento dell'osservazione numero 6, chi è a favore? Astenuti? E contrari? In questo caso abbiamo un astenuto, i voti favorevoli erano 27. Passiamo all'osservazione numero 7, prego.
Questa richiesta diciamo va nella direzione, anche questa è piuttosto modesta e ininfluente dal punto di vista delle scelte, di classificare in quanto ospedale il parcheggio dell'ospedale, mentre adesso era stato classificato come parcheggio, rimane parcheggio ma viene reinserito all'interno dell'ospedale, quindi da questo punto di vista è totalmente accoglibile.
Quindi votiamo per la proposta di accoglimento, chi è a favore? Astenuti e contrari, quindi la proposta 7 è approvata all'unanimità. Osservazione 8, prego.
Questa invece è accoglibile parzialmente, nel senso che la richiesta va nella direzione di rimuovere un vincolo sull'immobile. Non è un vincolo decretato, cioè non è un vincolo che discende da un decreto ministeriale. È un vincolo che è stato attribuito da tempo, fin dal vecchio piano, a un immobile, fa parte di quella diciamo dell'asse che va verso la stazione, che dalla piazza Campiello va verso la stazione. Il vincolo l'abbiamo lasciato, però questo ambito qui ricade dentro la perimetrazione degli ambiti di rigenerazione che avete assunto con la delibera del Consiglio Comunale appena uscita la legge. Quindi abbiamo detto il vincolo rimane, non è un vincolo, ripeto, di tipo decretato, però l'abbiamo messo che nell'ambito della rigenerazione, perché l'obiettivo era di permettergli di costruire un piano in più, quindi nell'ambito del programma di rigenerazione che lavora per incentivazioni volumetriche, gli abbiamo permesso di utilizzare l'incentivazione che ci dà la regione, però bisogna dargli la possibilità di aumentare un piano, quindi è un accoglibile parzialmente o con modifiche, diciamo così.
Quindi la proposta sulla votazione è accoglimento parziale, come è stato spiegato, chi è a favore? Astenuti? Contrari? Quindi la proposta è approvata con 26 voti favorevoli e un astenuto. Osservazione numero 9, prego.
L'osservazione 9 è a Triangia, frazione di Triangia. Qui nel vecchio piano, nel PGT vigente era prevista un'area di trasformazione. Quell'area di trasformazione ci portava dietro una strada, perché diciamo era funzionale all'ambito di trasformazione, ma era anche funzionale, per chi conosce la frazione di Triangia, a trovare un'alternativa alla strada esistente, che in questo momento è estremamente stretta, diciamo così, e non consente le condizioni ottimali di sicurezza in caso di qualsiasi tipo di evento. Una osservazione che era arrivata in fase di costruzione del piano chiedeva l'eliminazione dell'ambito di trasformazione. Nel piano adottato abbiamo eliminato anche la strada, la richiesta è di ripristinare la strada, quindi diciamo non più collegata all'ambito di trasformazione, ma collegata alle esigenze di ripristinare una condizione di accesso alternativo alla frazione di Triangia. Anche questa l'abbiamo accolta. Sì, è un, parzialmente, nel senso che è una strada diciamo di natura che porta alla conduzione, non è una strada di due corsie, è una strada che porta al fondo agricolo, ma ti consente anche un'evacuazione. L'evacuazione nel senso della dimensione geometrica della strada, ecco.
Quindi è la proposta di un accoglimento parziale che è favorevole. Astenuti, contrari nessuno, quindi approvato all'unanimità. Sì. Osservazione numero 10, prego.
Questa è una richiesta, fa parte dell'ambito di trasformazione di via Samaden. Qui il problema è che nell'ambito del documento semplificato di riduzione del rischio idraulico, la sigla è DOSRI, se l'avete sentita, noi siamo nel piano di servizi, rientrano le vasche di laminazione. La predisposizione dello studio idraulico, peraltro, per legge regionale, è stata trasferita a, mi sembra, 2025, quindi non siamo più obbligati, come era in precedenza, ad assumere all'interno, in questa fase, le indicazioni del DOSRI, ma è rinviato a una fase successiva. Quindi, partendo da questo, abbiamo detto, loro chiedevano il ripristino della perimetrazione precedente dell'ambito, che avevamo ridotto, e l'eliminazione della vasca. Abbiamo detto che l'accoglibile è il ripristino del perimetro dell'ambito precedente. Accoglibile l'eliminazione della vasca, non nel senso che la vasca non si farà. La vasca si farà in fase attuativa, quindi rispetto alle risultanze del DOSRI che dovremmo rifare, prevederemo come fare quella vasca. Quindi è un accoglibile nel senso che si rinvia alla fase di pianificazione attuativa la perfetta definizione della dimensione della vasca e anche della sua posizione. Non accoglibile invece alcuni aspetti che chiedevano la revisione della carta di fattibilità geologica. Questo ovviamente non lo si può fare, quella è la classificazione che ci dà il geologo, quella l'abbiamo assunta e quindi non accoglibile per quell'aspetto. E l'altra cosa che non abbiamo accolto è che si introducesse un meccanismo automatico di variante della urbanistica qualora lo studio geologico assumesse una variante. Ovviamente non può essere questo, lo studio geologico viene modificato, deve passare attraverso un parere e allora si può fare una variante. Non si può mettere in piedi un meccanismo automatico di variazione del piano in funzione dell'automatismo della variante del studio geologico. Quindi due aspetti sono stati accolti, la perimetrazione e la vasca che si rinvia, e due aspetti non sono stati accolti, quindi è parzialmente accoglibile.
Quindi la proposta di accoglimento parziale, chi è a favore? L'osservazione 10. Astenuti? Contrari? Quindi l'osservazione 10 è approvata all'unanimità. Osservazione 11, prego.
L'osservazione 11 è un'integrazione dell'osservazione 6, quindi accoglibile, come è stata accolta, è quella degli annessi. Abbiamo accolto la 6, accogliamo di conseguenza anche la 11, la stessa.
Quindi questa viene accolta.
È una ripetizione.
Ok, quindi la proposta di accoglimento dell'osservazione, chi è a favore? Astenuti? Contrari? Quindi la proposta 11 è approvata con 28 voti favorevoli e un astenuto. Passiamo all'osservazione 12, prego.
Osservazione 12 è accoglibile parzialmente, nel senso che un punto viene accolto e l'altro non viene accolto. Viene accolta la richiesta di poter realizzare vasche di raccolta delle acque piovane nei terrazzamenti ai fini del ciclo produttivo agricolo, e questa va bene, non è un problema. Non viene accolta la richiesta di poter installare nei terrazzamenti manufatti per la piccola ricettività. Devo dire che poi il non accoglimento è maturato quando abbiamo visto l'esempio, nel senso che erano proprio veri e propri edifici, seppure a forma di botte, ma comunque edifici di due piani che andavano nei terrazzamenti. Quindi questo è un aspetto che, diciamo, è incompatibile in contrasto col PTCP per quanto riguarda i terrazzamenti, ma diciamo che è anche di buon senso non accogliere una cosa che non è controllabile per come l'hanno impostata nella richiesta. Quindi questo aspetto non è stato accolto.
Quindi la proposta di accoglimento parziale, chi è a favore? Astenuti? Contrari? Nessuno? Quindi l'osservazione 12 è approvata all'unanimità. Osservazione 13, prego.
Anche questa chiede una riduzione di una parte dell'edificabilità attuale, quindi è una riduzione del consumo di suolo e l'abbiamo accolta totalmente.
Proposte di accoglimento, chi è a favore? Astenuti? Tre, sei, sette. E contrari? Rifacciamo il voto dell'astensione. Astenuti sull'osservazione 13. Sette, giusto. Quindi la proposta è approvata con 22 voti favorevoli e 7 astenuti. Passiamo all'osservazione 14, prego.
Che nella sostanza identica alla 15 cambia l'immobile nel quale viene fatta l'osservazione. Sono due immobili, uno mi pare che sia utilizzato dall'Agenzia delle Entrate e anche l'altro, però sono due immobili di proprietà privata che sono stati classificati come servizi in funzione del fatto che c'è un servizio dentro. Il richiedente dice: ma qualora io il contratto d'affitto lo disdico, quell'immobile come viene classificato? Primo aspetto. Secondo aspetto è: se venisse classificato di nuovo come servizi, diciamo territorio privato, continua a non pagare gli standard. Allora, diciamo che può essere accolto, e come abbiamo accolto, il fatto che a fine del, diciamo, contratto di affitto quell'immobile possa essere destinato ad altri scopi, compreso la, diciamo, direzionale privato, ma ovviamente non si può accogliere il fatto che non paghi gli oneri corrispondenti, perché gli oneri non li paga qualora l'utilizzo è pubblico a tutti gli effetti, come è adesso. Nel momento in cui diventa privato, gli oneri li paga. Quindi è accolta parzialmente, diciamo. Peraltro non è neanche argomento del piano quella di intervenire gli oneri di urbanizzazione. Questo vale per la 14, cambia l'immobile, ma vale anche per la 15.
Quindi votiamo l'osservazione 14, accoglimento parziale, chi è a favore? Astenuti? Contrari? Questo è approvato all'unanimità. E facciamo già la votazione alla 15, visto che già è stata illustrata. Chi è a favore? Sempre accoglimento parziale. Astenuti? E contrari? Anche la 15 è approvata all'unanimità. Passiamo all'osservazione numero 17, prego.
Non accoglibile, chiede sostanzialmente la modifica.
La 16 è stata ritirata dopo una commissione.
La 17 chiede una modifica della normativa. Siamo nelle aree dei terrazzamenti, o meglio, siamo nell'area a margine fra terrazzamento e area urbana, dove noi è già una zona edificata, ma è edificata a bassa densità, quindi la sua funzione, diciamo, in termini paesaggistici urbani è quella di essere un'area a bassa densità che consenta comunque una, diciamo, una tutela paesaggistica. A questo fine, nel primo PGT avevamo detto che il lotto minimo per mantenere questi caratteri insediativi doveva essere di 5.000 metri quadrati con un rapporto di copertura piuttosto modesto, cioè consentiva con un lotto di 5.000, anche aggregandoli, non è questo il punto, di costruire con una percentuale mi pare del 3% o variabile in funzione della dimensione. La richiesta dice di portare quella, il lotto minimo a 1500. È chiaro che si cambia l'immagine complessiva. Tenete conto che siamo nei pressi dei terrazzi. Peraltro l'avevamo già portata a 3000 nella precedente variante, quindi non è accoglibile.
Quindi sull'osservazione 17 la proposta è il non accoglimento. Chi è a favore? Astenuti? Contrari? Quindi l'osservazione 17 è approvata all'unanimità. Osservazione 18, prego.
Sì, l'osservazione 18 siamo, diciamo, via Ventina, in fondo via Ventina, margine della 38, sopra il parco Battesaghe. Com'è?
È del B.
Infatti la richiesta è di riconoscere quella, diciamo, l'attività esistente. In realtà ne chiede anche un altro, di portare il limite massimo, cioè di poter portare la media storia di vendita a 1.500. Questo non si può fare perché le medie storie di vendita sarebbero, diciamo così, normate dal famoso decreto Bersani, ma nel principio di Sondrio il limite è riportato a 800, per tutti, d'accordo? Quindi il limite massimo per, diciamo, legge di secondo livello, chiamiamola così, che è l'orme del PTCP, è 800, non può essere 1500, tantomeno può essere il 2005 del decreto Bersani. Questa cosa qui è nata come equivoco, nel senso che noi abbiamo messo la classificazione del medio settore di vendita come, diciamo, riferimento al decreto Bersani, ma abbiamo specificato già allora nelle norme che il decreto Bersani vale ai fini della classificazione, ma non vale ai fini, diciamo, dell'applicazione concreta nel caso di Sondrio, perché è vincolato dalla presenza del PTCP. Quindi non può essere insediate strutture commerciali classificabili come medie storie di vendita a 20 superfici di vendita superiori a 800 metri quadrati. Quindi questa osservazione è parzialmente accoglibile, nel senso che si accoglie l'indicazione di riconoscere l'attività esistente. Non è accoglibile nel momento in cui mi chiede che la superficie di vendita passi da quella attuale a limite dei 1500. Quindi è parzialmente accoglibile.
Quindi la proposta di accoglimento parziale. Chi è a favore? Astenuti? Contrari? Nessuno. Quindi l'osservazione 18 è approvata all'unanimità. Osservazione 19 dovrebbe essere quella degli uffici
tecnici. È quella dell'ufficio tecnico. Sono errori materiali. Non dico virgola, ma insomma più o meno siamo in questo contesto. Ovviamente sembra l'espressione dell'ufficio
tecnico. È una proposta di accoglimento
totale, sì, certo.
Quindi votiamo l'osservazione numero 19. Chi è a favore? Astenuti? E contrari? Quindi la 19 è approvata all'unanimità. Passiamo all'osservazione 20, prego.
Chiedono due cose, in realtà è accoglibile perché la seconda non è di pertinenza nostra. Chiede che stiamo parlando dell'eri superficie lungo la 38, che avevamo tolto, e ci chiedono di ripristinare perché tutto esiste, quindi l'abbiamo in questo senso accolto. Poi ci chiedono di chiarire l'incidenza del svincolo regionale sul lato est, ma ovviamente questo ci chiedono aggiornamento e che non siano interessati loro. Questo non dipende da noi, insomma, non è, si devono purtroppo anche loro assumere il progetto che arriva dalla regione, ma non è pertinente, diciamo, quindi è accoglibile per la parte di pertinenza del piano.
Quindi la proposta è di accoglimento. Chi è a favore? Astenuti? Contrari? Quindi l'osservazione 20 è approvata all'unanimità. Osservazione 21, prego.
Ecco, forse questa è l'osservazione un po' più, diciamo, non dico consistente, ma che modifica alcuni aspetti. Siamo area fossati. La richiesta è di togliere tutte le indicazioni della scheda che, diciamo, non favorivano l'intervento del privato. Questo è il senso della richiesta. cioè di togliere ad esempio la quota di residenza pubblica, di togliere la quota di trasferimento di diritti edificatori a titolo compensativo che devono essere obbligatoriamente portati qui dentro per arrivare all'edificabilità, di togliere, di eliminare alcuni vincoli di non insediamento di alcune attività, tipo la media storia di vendita, cioè tutte le indicazioni che in qualche modo. Nel frattempo però quest'area, parlo della Fossati, è interessata nell'ambito dei finanziamenti PNRR alla bonifica. La bonifica è in capo alla regione, non si sa ancora alcuni aspetti di questa bonifica, cioè qual è il livello di bonifica, perché il livello di bonifica è quello che poi mi determina che tipo di attività può andarsi insediate sull'area bonificata. C'è una bonifica di un certo tipo, ci vanno residenze, se di altro tipo ci va un parcheggio. Secondo aspetto che non conosciamo ancora è come si fa a fare la bonifica con quei finanziamenti, assumendo anche l'onere della demolizione, perché è evidente che siccome lì è il terreno adesso inquinato e del terreno in questo momento è completamente edificato, va da sé che per fare la bonifica del terreno va demolito l'edificio. Non è chiaro in questo momento se dentro il finanziamento PNRR ci sta la bonifica. Allora, come? Sì, scusatemi, è come la destra e sinistra del fiume. Quindi diciamo che abbiamo messo una condizione di attesa, anche perché non si capisce bene come si fa poi a recuperare quei fondi, perché i fondi del PNRR non sono a fondo perduto, qualcuno li deve recuperare. Ora è chiaro che in questa condizione di estrema vaghezza e estrema difficoltà di definire qual è l'assetto finale, quindi anche le funzioni, meglio tornare indietro, dire che la decisione su quest'area, che assume un ruolo evidentemente strategico per effetto del fatto che in questo momento è un'area abbandonata ed è a cerniera fra Masegra, Castel Masegra e i terrazzamenti, diciamo che l'idea è di far tornare all'amministrazione comunale, nell'ambito della programmazione attuativa, di definire le modalità sia in termini di quale tipo di edificio, sia in termini di quanto edificabilità, sia in termini di che servizi vogliamo ottenere. Quindi sostanzialmente si dice, si rinvia alla fase di chiusura della procedura di bonifica per definire attraverso uno specifico strumento attuativo che passa in comune, adozione e approvazione va in comune, quindi qualsiasi soluzione viene discussa qui dentro, che verrà discussa anche nell'ambito della valutazione ambientale strategica, perché ovviamente riducendo i parametri do una condizione estremamente vaga all'insediamento che mi obbliga a percorrere una procedura di questo tipo, e quindi questo tutela l'amministrazione sul destino di quest'area e la sottrae alla possibilità che il piano, togliendo alcune indicazioni, diventi in qualche modo conformativo dei suoli, cioè avvii un principio dell'affidamento al privato, che sarebbe estremamente pericoloso, no? È chiaro che più io determino qual è il destino di un'area, più il principio mi si avvicina al principio di affidamento al privato. Allora invece meno ne do, più devo discutere col privato. Il senso della proposta che abbiamo fatto di modifica è questo. Quindi togliere tutte le indicazioni che danno una definizione precisa a quell'area, ma rinviare tutta la fase di decisione quando la bonifica sarà completata e quando avremo l'esito di questa bonifica. So se ho chiarito questo aspetto, ma
quindi votiamo una proposta di accoglimento parziale
sì.
Chiesto l'intervento Palotti, prego.
Grazie. Io su questo punto faccio molto fatica, ho riascoltato con massima attenzione quello che era già stato detto anche in commissione. Non riesco a comprendere tutto, però un dubbio vorrei capire anche questo. Cioè, è vero che l'interesse del comune è di poter poi definire le cose, però se il privato ha fatto questa richiesta, significa che gli interesserebbe avere delle risposte, che se noi non gliele diamo, lui vuol dire che non gli conviene. Non penso che questi hanno fatto delle domande di modifica tirandosi la zappa sui piedi. Loro l'hanno fatta perché gli conviene. Se gli conviene, forse c'è la speranza che comincino a costruire. Se non gli conviene, questi stanno lì ad aspettare. Quindi io non lo so se veramente l'interesse del comune è di definire, riuscire a risedersi al tavolo, oppure già invece sarebbe stato opportuno entrare nel merito, rivalutare le cose, accettare parzialmente o totalmente le richieste, pensando che poi si andrà a edificare, perché di fatto è comunque una proprietà privata. Se noi più loro fanno fatica a vederci l'interesse, e più in là costruiranno. Quello che è successo per esempio nell'area attuativa giù di via Nani, lì sotto, dove fin quando il privato non ha avuto il grosso interesse, non è arrivato il bando Pinqua, è stato tutto fermo, per anni è rimasto fermo. Quindi io non lo so se questa soluzione è la soluzione migliore, perché rischiamo, è vero, ci sono questi fondi, se non sanno come bonificare, in che modo bonificare, potrebbe anche succedere che stanno fermi per tantissimo altro tempo. Quindi io non sono in grado al momento, non so se potete darmi qualche spiegazione del perché il privato dovrebbe avere un vantaggio se noi gli neghiamo queste richieste. Non penso che uno chieda una cosa che non gli conviene, ecco, questa è la cosa.
Grazie consigliere, se ci sono altri interventi su questo punto, così poi l'assessore può dare delle risposte. Bettinelli.
Ma brevissimo, grazie presidente, è perché effettivamente un po' come il consigliere Palotti, io sono tre volte che sento la spiegazione molto puntuale e precisa anche dell'architetto Di Nale, e sono tre volte che esco dal dibattito con le idee sempre più confuse. Cioè, nel senso, mi piacerebbe veramente poter dare un voto consapevole a questa osservazione, ma è una fatica, è incredibile, perché per certi versi anche si scontrano priorità, si scontrano finanziamenti, si scontrano interpretazioni diverse, quindi è veramente molto difficile. Se come ha detto Palotti riusciamo a fare un ultimissimo tentativo di chiarimento, sennò per noi, per me sarà veramente difficile dare un voto. È proprio un tema molto tecnico ed estremamente complesso.
Grazie. Ci sono altre richieste? Oppure lascio la parola all'assessore. Prego, assessore Mazza.
Grazie. Allora, cerco di riassumere brevemente tutto quello che è successo. È chiaro che questa mancanza di comprensione non è perché la situazione non sia stata affrontata con chiarezza o non sia stata esposta, no, dico, effettivamente delle risposte mancano anche a noi. Per questo, no, si è deciso di tenere la situazione aperta e di rimandare a una decisione che comunque competerà sempre a questo consesso, ma quando ci saranno idee più chiare. Qual è la tematica? Allora, quello che diceva il consigliere Palotti lasciava quasi sottintendere che non si è voluto collaborare con la proprietà per andargli incontro e quindi fare in modo che questi potessero prendere in mano la situazione. Così non è, perché noi, anche il sindaco è testimone, da quando ci siamo insediati abbiamo avuto parecchi contatti con la proprietà. Ricordiamo che la proprietà è una società costituita da società di capitale con varie percentuali di proprietà, che non ha sostanzialmente dimostrato interesse per quest'area, se l'è in qualche modo trovata in carico. Loro naturalmente vogliono tenere aperte tutte le strade per cercare di valorizzare il terreno. Hanno fatto varie proposte a operatori della zona, ma senza arrivare a niente. Noi abbiamo dimostrato come amministrazione la massima apertura a qualsiasi tipo di soluzione, ma loro non hanno mai poi alla fine presentato niente. È uscito poi il tema del finanziamento del PNRR. Com'è nato questo finanziamento? Allora, innanzitutto c'è un piano di caratterizzazione della bonifica che è stato presentato proprio da questa società nel 2015 e che è stato poi asseverato dalla provincia, e che presentava un piano di bonifica del costo quantificato in 3.800.000 euro. Sulla base di questo noi abbiamo fatto domanda a un bando del PNRR per avere il finanziamento per questa bonifica e siamo stati inclusi. Questo tutto tramite la Regione Lombardia che ci assiste. Diciamo, bella notizia, no? Ricevere questo finanziamento, se non che questa poi si trasforma in un bel problema per il Comune di Sondrio, perché la norma cosa dice? I siti cosiddetti orfani, e questo sarebbe un sito orfano, cioè quelli dove o non c'è chi ha causato, no, non è più raggiungibile chi ha causato l'inquinamento, oppure il proprietario che sarebbe responsabile si tira indietro, diciamo, non vuole assumersi l'onere della bonifica, allora questi siti orfani ricevono il finanziamento, ma poi è l'amministrazione comunale che deve farsi carico di attuare la bonifica. Quindi questo porta a noi una grande responsabilità. Sì. Se non che la bonifica presenta dei lati oscuri, l'ha detto prima l'architetto Dinale, la bonifica copre, cioè il finanziamento copre solo il costo della bonifica, che è stata appunto quantificata in 3.800.000 per i terreni, ma non prevede di finanziare la demolizione degli edifici. Noi abbiamo avuto tantissime interlocuzioni con diciamo, l'equipe che segue la cosa in regione, composta da funzionari tecnici della regione, da ARPA, funzionari della provincia, abbiamo fatto anche dei sopralluoghi in luogo, e non si è ancora avuta una risposta a questo tema. Come facciamo a bonificare il terreno inquinato senza demolire la parte soprastante? Però la parte soprastante prevede, parliamo di 40.000 metri quadrati edificati in altezze diverse, prevede un costo ipotizzato equivalente a quello della bonifica, quindi andremo a raddoppiare. È chiaro che con questi costi in gioco nessun operatore privato ha più interesse, perché i terreni verrebbero ad acquisire un costo improponibile fuori mercato. Al di là di questo, noi siamo sempre stati aperti e collaborativi con la proprietà, che per tutta risposta, dopo che noi abbiamo detto che ci saremmo assunti, visto che loro hanno dichiarato di non voler partecipare alla bonifica, diciamo, abbiamo assunto noi come comune d'ufficio questo onere, hanno addirittura presentato un ricorso al Presidente della Repubblica contro questa procedura, contro il comune. Ribadisco che noi ci siamo sempre mossi di comune accordo con la regione, che segue, no, con questo staff segue bonifiche anche ben più importanti in tutta la Lombardia finanziate in questo modo. Quindi ecco, diciamo, da parte della proprietà, nonostante la nostra apertura massima, no, e segnata da diversi incontri e interlocuzioni, non ha mai dato, no, un apporto propositivo di nessun tipo, proprio neanche minimamente, mentre invece ha dimostrato addirittura di ostacolare, cioè, presentando un ricorso contro di noi. Comunque la questione è ancora aperta e noi aspettiamo lumi da Regione, ARPA, e quindi ecco, per tornare all'osservazione, niente di meglio che lasciare la situazione aperta.
Prego, architetto.
Aggiungo due cose. Credo che la regione abbia finanziato due interventi di bonifica. Uno è la famosa Lombarda Petroli a Villa Santa, vicino al parco Reale di Monza, e la seconda è questa di Sondrio. Non ne ha finanziati altri. In entrambi i casi il proprietario ha fatto ricorso. Nel caso della Lombarda Petroli l'ha fatto sempre, sono sempre, diciamo, ai fini del fallimento, esattamente come qua, mi pare. L'ha fatto sul fatto Villa Santa, che la motivazione era che stiamo spendendo soldi pubblici per fare una bonifica che poi diventerà privata. Da questo un po'. In realtà dietro c'è il fatto che con la legge 31 della rigenerazione urbana la regione ha detto che i costi di bonifica vengono scomputati dagli oneri dell'urbanizzazione secondaria, e allora si capisce tutto, perché quello non è più un costo per il privato. Per questo si è opposto, perché
facendo la bonifica da parte del pubblico, il pubblico entra dentro sulla determinazione del futuro di quell'area. È chiaro il ragionamento? E quindi si chiarisce anche perché questi hanno fatto ricorso, sia nel caso della Fossati, sia nel caso della Lombarda Petroli, perché non è più un costo per loro la bonifica, diventa una voce che viene trasferita in scomputo oneri. Questo è il primo aspetto, che è abbastanza determinante, perché non mi dà nessuna garanzia in questo momento. Il secondo aspetto è la lettura nello specifico della richiesta da parte del richiedente. Avremmo potuto dire non accoglibile in senso assoluto, perché le richieste, se volete ve le dico, sono richieste non accettabili. Ad esempio, ci dice che negli usi complementari è ammessa il centro commerciale, negli usi possibili, non esclusi, è ammesso il medio commercio e la logistica. Ve la sentite? Rispetto alla Fossati? È una domanda legittima, credo. Chiedono di togliere queste limitazioni, quindi di fare lì dentro, di mettere lì dentro quello che vogliono loro. Poi ci dicono di togliere quello che era il ritorno pubblico di questa operazione, cioè l'edilizia sociale, cioè la quota di trasferimento di capacità edificatoria derivanti dai famosi parco agricolo, i diritti edificatori che nascevano da quelle aree, che andavano lì a depositarsi, in cambio della cessione di alcune aree o la loro monetizzazione, ancora un beneficio pubblico che loro chiedono di togliere. Cioè, le loro richieste vanno nella direzione, mettetela assieme allo scomputo oneri, lo faccio anch'io sta operazione, scusate se la butto in battuta, ma non è accoglibile questa osservazione, non è assolutamente accoglibile come l'ha chiesta loro. Per questo abbiamo detto non l'accogliamo, anzi l'accogliamo parzialmente, ma si rinvia la decisione quando è chiaro l'assetto complessivo delle condizioni che ci porteranno a trasformare questo luogo, che in questo momento non ne abbiamo, salvo l'indicazione del privato che ci dice fateci fare quello che vogliamo noi, togliendo tutti i benefici pubblici. Io, dal mio punto di vista, il mio parere tecnico è, ovviamente parlo di un parere tecnico, è di no, non è accoglibile, anche perché presupporrebbe un intervento differente dagli altri ambiti di trasformazione che sottostanno delle regole comuni per tutti, quindi c'è anche una disparità di trattamento se l'avessimo accolta, oltre che una illogicità. Non so se ho chiarito l'argomento di più delle altre volte.
Grazie Maria. Consigliere Maspero, prego.
Scusi, architetto, una domanda, ma lasciando socchiusa la porta, demandando a quando questa bonifica verrà fatta la questione, non rischiamo di ritrovarci di nuovo il problema tra 8 anni, quando il lavoro andrà in porto, cioè che comunque verranno avanti questo tipo di richieste dalla proprietà e noi di nuovo dovremo, cioè a un certo punto dovremo rispondere.
Lasciamo la parola al sindaco, che magari
Consigliere
Angelini, prego.
Solo una domanda in linea. No, la mia domanda è, magari mi è un po' sfuggito, poi non ho partecipato alla commissione, ma in merito a questa proposta c'è stata un momento di condivisione, di confronto tra l'amministrazione comunale e la proprietà, oppure è arrivata questa proposta, cosa è stato fatto una volta arrivata questa proposta? Si è provato a interloquire con la proprietà, non c'è stata la possibilità? Cioè, volevo capire questo passaggio che non mi era chiarissimo.
Prego. Sì, come dicevo abbiamo avuto tantissime interlocuzioni e poi abbiamo anche richiesto loro di dare delle proposte. Siccome eravamo in variante, abbiamo detto i tempi sono questi, avete il tempo a disposizione per presentare delle proposte concrete che erano richieste anche dalla regione in funzione proprio, perché aggiungo una cosa che non ho detto prima, la bonifica è caratterizzata in funzione della destinazione d'uso. Se noi lì facessimo tutto giardino sarebbe bellissimo, ma non ci darebbero quasi dei soldi, no? I 3,8 milioni si ridurrebbero, perché la bonifica ha un'entità in funzione della destinazione d'uso. Noi abbiamo chiesto alla proprietà con più lettere, no? Di darci delle proposte che noi avremmo valutato, non è arrivato niente, è arrivato un ricorso al Presidente della Repubblica.
Grazie, lascio la parola al sindaco, prego.
No, volevo cercare di fare un'estrema sintesi, perché anche mettendomi nella testa di chi ha fatto le domande, per cercare di semplificare un po' la risposta. Beh, innanzitutto dobbiamo dire che fino ad oggi la norma di PGT presente non ha portato a nessun risultato, quindi l'area è rimasta lì. L'interlocuzione che noi abbiamo avuto con la proprietà era proprio per cercare di capire quali potessero essere le loro esigenze, e abbiamo chiesto, come diceva l'architetto Mazza, anche delle proposte, perché siamo in fase di variante. Se la proposta se fossero arrivate delle proposte da valutare magari anche accoglibili o comunque discutibili, l'avremmo fatto, ma loro non hanno mandato avanti. In realtà lì all'interno di questa proprietà ci sono tre soggetti: uno tecnico, che è Euromilano, col quale si ragiona più facilmente, e due che sono dei fondi, se ho capito bene, che vadano più alla resa finanziaria dell'intervento. Noi abbiamo anche fatto presente che era depositato agli atti del Comune uno studio di fattibilità fatto molti anni fa dall'amministrazione precedente a firma dell'architetto Sgro, che prevedeva lì un'area parco, un'area parcheggio e delle edificazioni basse, che poteva essere una traccia per discutere. A me sembrava anche una ipotesi percorribile, quindi abbiamo dato a loro anche queste ipotesi, ma non, diciamo che l'interlocuzione non è arrivata a nulla. La questione anche della bonifica comunque prevede il fatto che è vero che ci sono soldi pubblici che si spendono per la bonifica, ma questi soldi pubblici poi devono rientrare. Cioè, mi spiego, se il comune o la regione intervengono a bonificare pagando dei soldi che comunque avrebbero dovuto essere pagati dal privato, questi soldi devono rientrare magari in natura, cioè per esempio con la cessione di una vasta area. Quindi per quello quell'ipotesi che era già presente presso gli uffici a me sembrava interessante, no? Allora, ci sono dei fondi pubblici che contribuiscono all'intervento, è chiaro che in cambio il privato deve dare qualcosa, e questo qualcosa poteva essere la cessione di un'ampia area, magari anche la rettifica della strada, la creazione di un parcheggio per il castello, un ampio parco e un'edificazione magari ridotta, bassa, simile a quella che c'è in quella zona lì nella parte alta. Questa poteva essere l'idea. Comunque la normativa che al momento c'era sul tavolo non era stata dalla proprietà ritenuta utile per partire. Quindi in realtà la scelta è quella di aprire la possibilità di intervenire, ma che il comune mantenga il governo di questa procedura, che è poi quello che si fa nell'urbanistica di oggi, che è contrattata sugli ambiti di trasformazione. Quindi il privato può fare delle proposte all'amministrazione, l'amministrazione le valuta col consiglio comunale, se decide che sono accettabili le porta avanti, se decide che invece vanno modificate le fa modificare, ma c'è la possibilità di parlarsi. Questi finanziamenti sulle bonifiche tendono a accelerare il processo di recupero, no? Delle aree dismesse che sono soggette a bonifica. Le bonifiche, la stima della bonifica di cui parliamo non è una stima di oggi, è una stima che noi abbiamo ereditato di qualche anno fa, quindi l'aveva già l'amministrazione precedente, era già stata fatta sulla scorta di un'interlocuzione con la proprietà, questo c'è stato detto, no? Però è chiaro che quell'area lì la conoscete, quasi interamente edificata, quindi spazi liberi praticamente non ce ne sono, e quindi si apre il tema, come diceva l'architetto Mazza, ma ok, se noi dobbiamo bonificare, chi paga la demolizione, no? Per arrivare poi alla bonifica, e poi quali sono le destinazioni. Quindi in sintesi, l'interlocuzione col privato mi pare complessa, perché il privato stesso non ha un'idea di cosa fare su quell'area lì, nonostante noi delle proposte indicative le abbiamo messe sul tavolo, come quella che c'era già agli atti della precedente amministrazione, che a me sembrava ragionevole, almeno come impostazione. Quindi molto verde, un po' di parcheggio, rettifica della strada e qualche edificazione bassa sulla parte più alta, simile a quelle che ci sono in quella zona lì, bassa e non impattante. Ma nonostante, ripeto, le interlocuzioni che si erano attivate prima della pandemia, poi ricordo che avevamo anche un appuntamento con anche dei docenti del Politecnico di Milano che avevano interessato quelli della proprietà, e poi è arrivato il lockdown proprio quel giorno in cui noi dovevamo trovarci, quindi lì c'è stato uno stop. Secondo me il privato dovrebbe capire che questi fondi pubblici possono agevolare lo sviluppo di un'area. È chiaro che i fondi pubblici non è che vengono dati a fondo perso, cioè alla fine devono ritornare in valore all'amministrazione, quindi aiutano l'operazione perché diminuiscono l'indebitamento, diciamo, richiesto per l'operazione, ma l'amministrazione pubblica deve poi rientrare di quei valori che si anticipano. E il rientro, come dicevo, può essere in valore di aree, di opere, per esempio il parco, ecco, non solo c'è la cessione del parco, ma c'è anche la realizzazione del parco, parcheggio uguale. Con questa ipotesi, il comune mantiene in mano la gestione dell'operazione, al tempo stesso permette un'interlocuzione migliore e non accetta però che lì si faccia qualsiasi cosa, ecco, come loro chiedevano. Non so se ho potuto chiarire un po' i dubbi, questa è un po' la sintesi.
Grazie Sindaco. Se ci sono altre richieste oppure passiamo alla votazione. Consigliere Bettinelli, prego.
Ultimissima richiesta. Quindi noi cioè la proposta è di accogliere solo parzialmente l'osservazione o rigettarla totalmente? No, perché purtroppo è sempre complesso questo. Accettiamo parzialmente, quindi chiedo scusa.
Prego, architetto.
Diciamo che l'osservazione, e qui la domanda è corretta, non è accolta per come l'hanno impostata loro, d'accordo? Diciamo che però sulla base di questa osservazione e degli atti diciamo successivi abbiamo proposto una diversa configurazione della scheda, quindi diciamo che è non accoglibile con proposte di modifica. Però l'osservazione per come è impostata non è accoglibile. Vi ripeto cosa chiedeva l'osservazione, evidentemente non è.
Mi scusi.
Consigliere Rotelli, prego.
Torniamo ancora sullo stesso argomento, proprio per capire. Al nostro voto si pone l'osservazione e anche la vostra proposta, giusto? È corretto, modificativa.
Quindi è una proposta di non accoglimento con però richiesta di modifica.
La proposta alternativa è agli atti, perché sì, sì, l'abbiamo consegnata assieme alla proposta di contraddizione. Quindi sì, si accoglie anche la proposta perché è dentro gli elaborati.
Quindi non è consigliere Iannotti, tanto che vi sto.
Scusa, no, era per capire, la media distribuzione è prevista o non è prevista? Nella scheda?
Nella scheda noi, la originaria, non era prevista. Loro, nella loro richiesta, la chiedono. E non la bocciamo, diciamo, vedremo dopo, ok?
Quindi provo a farla sempre vedere se ho capito anch'io alla fine. Quindi è un voto di non accoglimento ma di riformulazione della scheda stessa come è stato allegato alla documentazione. Quindi quegli aspetti anche che è uscito nell'ultimo intervento di Iannotti sulla media distribuzione viene bocciato, con la scheda invece che viene riformulata come è stato depositato agli atti. Chiaro? Mediamente chiaro, fino a 800 metri. Quindi passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Astenuti? Contrari? Quindi la proposta 21 è approvata con 20 favorevoli e 9 astenuti. Passiamo all'osservazione 22. E così Ricottelli era contraria? Ecco, non l'ho vista allora, perché rettifico. Ho 29 presenti, 20 voti favorevoli, un contrario e 8 astenuti. Nessuno si lamenta, quindi dovrebbe essere corretto. Passiamo quindi all'osservazione 22. Prego.
La 22 è una, diciamo che è una richiesta di chiarimento, perché siamo nella zona del centro del tennis black and white, per intendersi, vicino alla circonvallazione, alla 38. E il chiarimento era del rapporto fra le previsioni di piano e lo studio geologico. Allora, in realtà lo studio geologico non prevede in quest'area, essendo classificata come alta pericolosità, la possibilità di edificare. Quindi abbiamo rettificato le previsioni del piano in rapporto allo studio geologico. Qui è in corso una variante della pericolosità, ma fin tanto che non è approvata non si può approvare questa modifica.
Quindi questo è un accoglimento non accoglibile, perché aspettiamo. Ok. Prendiamo atto, però dobbiamo aspettare l'altro strumento. Ok. Quindi non accoglimento.
Cioè il piano di rischio idraulico.
Che però è in fase di approvazione.
Diciamo che si accoglie il chiarimento. Purtroppo, accogliendo il chiarimento, si modifica la previsione.
Quindi
la richiesta per di chiarimento. Si accoglie la richiesta di chiarimento,
okay.
Ma tuttavia dobbiamo modificare le tavole per riportarle nel giusto rapporto fra il PGRA.
Quindi era corretto l'accoglimento parziale.
Sì.
Ok.
È sempre molto al limite.
Quindi la proposta di accoglimento parziale per l'osservazione 22, chi è favorevole? Astenuti? E contrari? Nessuno, quindi l'unanimità sulla osservazione 22. Passiamo alla 23, prego.
23 invece è molto chiara, chiede la possibilità di trasformare un'area agricola in area edificabile. Siamo vicino, diciamo, alle zone di terrazzamenti, non l'abbiamo accolta perché è in contrasto con l'obiettivo di contenimento del consumo di suolo, quindi non accoglibile.
Quindi a proposta di non accoglimento, chi è favorevole? Astenuti e contrari? Non ho visto il voto di Iannotti e Cotelli. Favorevole? Ok, ma era solo per non perdere il voto come prima. Quindi anche questa è approvata all'unanimità. Passiamo all'osservazione 24, prego.
24 chiede una rettifica, non è accoglibile, chiede una rettifica della previsione. Siamo nell'area del Castel Masegra, noi avevamo tagliato quel lotto per permettere di avere un franco laterale che ci consenta di avviare operazioni di manutenzione del castello. Loro ci chiedono di riportare il confine delle aree edificabili sul confine del castello, quindi togliendo quella possibilità che invece chiamano la fascia di rispetto ai fini manutentivi, quindi non è accoglibile.
Quindi per la osservazione 24, proposta di non accoglimento, chi è favorevole? Astenuti e contrari? Quindi la proposta dell'osservazione 24 è approvata all'unanimità. Osservazione 25, prego.
È simile a una precedente, è una richiesta di modifica normativa di ridurre la dimensione minima del lotto per codificare negli ambiti chiamavoli TEP, cioè tessuto a funzione ecologico paesaggistica. Non è accoglibile.
Quindi la proposta di non accoglimento, chi è a favore? Astenzione, Contrari. Osservazione 25, approvato all'unanimità. Passiamo all'osservazione 26, prego.
Siamo nel ex piano integrato credito valtellinese, per intendersi. No, in realtà è ancora vigente. La richiesta è di sostanzialmente di poter intervenire al di là del piano integrato, che rimane tuttavia vigente. Tenete conto che il piano integrato, per quanto riguarda i risultati pubblici, sono già stati ottenuti, perché era la cessione del parco Battesaghi, quindi diciamo gli oneri a capo dell'intervento sono già stati. Loro chiedono di poter intervenire mantenendo, diciamo, sia la quantificazione del piano integrato sulle aree che loro potevano già intervenire in quanto privato, e modificare per la parte vicino al Battesaghi la destinazione terziaria che era dovuta al centro direzionale, quindi prevedendo funzioni più, diciamo, differenziate. Questa è stata sì, sostanzialmente accolta, anche se vado un accoglimento. Ah sì, certo, sì. Dentro questa modifica del piano integrato, del periodo del piano integrato, abbiamo stralciato l'area che la proprietà ci cede per realizzare l'ecocentro, il centro di raccolta differenziata, che è già stato classificato come area di servizi, quindi è un'ulteriore cessione in capo al richiedente. Abbiamo classificato. Loro ci dicevano di incrementare l'indice, non abbiamo incrementato l'indice, abbiamo permesso di utilizzare l'indice precedente, fatto salvo che sull'area verso il centro, per effetto delle distanze del fiume, dalla strada, eccetera, riescono a edificare molto poco, perché è un lotto triangolare che hanno già in parte consumato, perché sono tre palazzine costruite lì, di tre o quattro piani, e anche il fatto stesso che fra edifici a distanza deve essere 10 metri, lì viene fuori un edificio solo, quindi l'indice che gli abbiamo attribuito è un indice del tutto teorico, perché di fatto diciamo in funzione delle distanze, dei vincoli, faranno un altro edificio analogo a quello che c'è adesso. Quindi per l'area sotto che abbiamo mantenuto, diciamo, la stessa capacità di rapporto di copertura, e abbiamo aumentato le possibilità di insediamento delle attività insediabili.
Quindi la proposta parzialmente
è accoglibile con alcune modifiche rispetto alle loro richieste. Diciamo che è accoglibile.
Totalmente o parzialmente? Perché
c'era
una parte loro, sì, che devono più. Sì. Ok, quindi proposta, osservazione 26, proposta di accoglimento parziale. Chi è a favore? Astenuti? 6. Contrari? Nessuno. L'osservazione approvata con 23. Quindi 23 voti favorevoli e 6 astenuti. Passiamo all'osservazione 27, prego.
Siamo all'area Via Germania, chiede di, anche qui in realtà c'è un piano attuativo in corso che rimane vigente per destinazione produttiva. La richiesta è di trasformarlo in zona di completamento, come gli interi, diciamo, contesto nel quale appartiene quest'area. Questa richiesta l'abbiamo accolta per omogeneità alle altre. Invece la richiesta di poter introdurre nel piano attuativo una media sola di vendita di 1200 metri quadri, questa non l'abbiamo accolta, le motivazioni sono sempre le stesse, che abbiamo il limite di 800, quindi è parzialmente accoglibile.
Quindi la proposta di accoglimento parziale. Chi è a favore sull'osservazione 27? Astenuti? Contrari? Mi sembra Bugiatti favorevole? Okay. Quindi l'osservazione 27 all'unanimità. Passiamo all'osservazione 28. Prego.
Allora, la richiesta è di poter trasferire una modesta quantità volumetrica da un'area che ci verrebbe ceduta. Siamo vicino allo svincolo, quindi potrebbe anche essere utile avere una, diciamo, quest'area, riportando l'edificabilità conseguente all'applicazione dell'indice relativo all'area che viene ceduta, per ampliare un edificio esistente lì vicino. Quindi anche questa è molto modesta, l'abbiamo proposto di accoglierla.
Quindi sull'osservazione 28, proposte di accoglimento, chi è favorevole? Astenuti? Contrari? L'unità, ma manca 28, ok. Passiamo all'osservazione, l'osservazione che è tutta quella di Regione Lombardia, giusto? Votiamo il complesso, prendiamo atto perché
sì,
facciamo una votazione per rimanere.
Sì, ecco, questa
agli atti, non, però.
Se ero in difficoltà prima, lo sono ancora di più, perché di fatto, diciamo, per alcune parti siamo, non è un'osservazione, non si rappresenta come osservazione, è un parere. Per alcuni aspetti è vincolante, quindi non c'è neanche da dire posso accoglierla o non accoglierla. Quella siamo obbligati ad accoglierla. Per gli aspetti invece, diciamo, di contributo, questi li abbiamo parzialmente accolti. Complessivamente, vale anche per la provincia, è parzialmente accolta.
Quindi, se vogliamo, accogliamo dentro con la votazione quello che è obbligatorio accogliere. Quindi l'accoglimento parziale dell'osservazione di Regione Lombardia, che osserva, chi è favorevole? Astenuti? Contrari, quindi unanimità, e stesso ragionamento sull'osservazione della provincia che l'architetto ha già spiegato dove sono, ci sono i vincoli e di fatto dobbiamo. Questo è praticamente tutto accoglibile perché prendiamo atto delle osservazioni e indicazioni della regione, quindi questo è il parere di accoglimento. Chi è favorevole? Astenuti e contrari? Consigliere Angelinis, favorevole. Quindi anche questo è approvato all'unanimità, sì, con 29 voti. Abbiamo finito l'osservazione, dobbiamo fare la votazione finale della deliberazione con tutti i documenti presenti nella variante, chi, se ci fossero negli altri interventi, oppure votiamo il punto 6. Chi è a favore? E la votazione finale del punto, con dentro già tutte le osservazioni che abbiamo votato fino adesso, e quindi è la deliberazione finale che prendiamo, e con tutti i documenti anche presenti all'interno della variante. È chiaro, perché vedo delle facce un po' perplesse. Cioè, nella deliberazione ci sarà scritto tutte le osservazioni come sono state votate, e alla fine ci sarà la sintesi della votazione di quel documento che è stato approvato finale. Quindi è la votazione finale del documento, se no ne manca un pezzo. Quindi chi è favorevole? Astenuti? Contrari? Ho continuato a parlare per facciamo parlare sul regolamento edilizio. No, che voleva fare l'intervento, ma abbiamo votato. Si può fare l'intervento, ma è la votazione, così rimane agli atti. Si può fare l'intervento. Palotti, prego.
No, perché pensavo che dopo la votazione delle osservazioni si aprisse una discussione, mi sono perso la frase invece, e si è andati subito alla. Ecco, io una valutazione generale su questo PGT ci tenevo a farla, non mi dilungo molto, però, anche perché avevo già accennato qualche cosa. Senza voler dire polemiche, una premessa è la questione del come è stato delle modalità di presentazione e di discussione di tutte le fasi dall'inizio, perché queste modalità che parlo per me, poi gli altri se vogliono dirlo, però sappiamo che anche per altri ci sono stati problemi di comprensione per la modalità di presentazione. Di fatto io ho fatto non sono riuscito a percepire molto di questo modifica di PGT, anche se ho tentato di capire quello che potevo. L'unica volta che ci si è trovati in presenza, di fatto era la volta che forse serviva di meno, perché era la fase della votazione, che è stata l'ultima commissione, perché in quella fase lì ormai l'approfondimento doveva essere stato fatto, e quindi vabbè, ormai è andata così. Però un'idea me la son fatta lo stesso su questo PGT, e non mi piace. Non mi piace questo PGT perché non è un PGT che stravolge la visione della città. A me questa città può piacere, piace, se no non ci vivrei, se non mi piacesse, però non mi è piaciuto come in questi anni è stata costruita. È stata costruita troppo. Questo PGT di fatto non va a bloccare le costruzioni, va a permettere ancora quello che permetteva il PGT di prima. Sulla carta ci sono concretamente si sono trasformate delle aree edificabili in aree non edificabili, però molte di queste erano dovute al fatto che i privati preferiscono non pagare un indice di costruzione per dei terreni che poi alla fine non possono costruire perché non sono più edificabili, sono rimasti gli angolini delle proprietà. Tutte queste parti si sono recepite le richieste, si è creato una buona somma di metri quadri, e questo in parte con anche altre scelte, però si rientra nelle tabelle della riduzione del consumo di suolo. Però io ho un'altra visione del costruire, è una visione mia, probabilmente è tutta personale. Non è percorribile forse per l'economia e la visione che c'è oggi, però non mi piace, perché di fatto fra 5 anni e 10 anni con questo PGT avremo nuove costruzioni, tutte utili perché sono servizi, utili perché sono privati che realizzano i loro sogni, le loro esigenze. Non mi piace perché si costruisce di più. Io sono convinto che si poteva fare, se si era d'accordo, si sarebbe potuto fare scelte diverse, e cioè dire un comune dove non si cementifica un metro quadro in più, se si vuole costruire si abbatte una cosa che non si utilizza più perché non è più un condominio, che non ha più interesse di essere abitato, viene venduto, quindi uno compra un condominio vecchio, lo demolisce, lo costruisce, non va a costruire su nuovi terreni, non va ad ampliare case. Ampliare in altezza non mi trova il contrario, perché in altezza secondo me va bene, invece ci si espande, sì. E questo PGT non è un PGT innovativo, e dunque non mi piace, quindi dopo è solo il mio parere, tanto come ho detto tante volte non cambia nulla di quello che verrà deliberato qua.
Grazie consigliere, anche il sindaco voleva intervenire, prego.
No, solo perché il consigliere Palotti ha fatto delle affermazioni che secondo me non sono corrette, quando dice che con questa variante si va a costruire di più. Allora, innanzitutto il PGT che noi abbiamo ereditato l'ha approvato lui. E io penso che sia un PGT valido. Noi abbiamo ridotto il consumo di suolo. Ecco, dopo che lui l'abbia approvato senza rendersi conto di quello che approvava, a questo punto io penso che sia così, perché se mi dice che lui non è d'accordo su questo PGT, il PGT l'ha approvato lui in maggioranza. Quindi Il PGT, ripeto, secondo me è un PGT valido, quello che abbiamo ereditato, semplicemente va aggiornato anche perché la norma, la legge prevede che ci sia un aggiornamento quinquennale. Noi l'abbiamo aggiornato con le tendenze che oggi ci sono in giro, ma noi abbiamo ridotto l'edificabilità del PGT sensibilmente, tanto è vero che sia la Regione Lombardia che la provincia su questo tema, cioè del consumo di suolo, sono rimasti favorevolmente impressionati dalla riduzione notevole che c'è di, che è una riduzione probabilmente che viene dalla natura delle cose, dalla tendenza che c'è in atto, no? Quindi quando il cittadino dice, chiede di ridurre l'edificabilità del proprio terreno, è perché in questo momento non è interesse. Però quando lui dice che noi abbiamo aumentato l'edificabilità di questo PGT, ecco, è sbagliato, no? È sbagliato. Questa, sono intervenuto solo per togliere questo equivoco, perché non è così.
Grazie. Quindi a questo punto passiamo al punto 7, nuovo regolamento edilizio ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 12/2005, approvazione. Lascio la parola all'assessore Mazza per l'illustrazione. Prego.
Sì, grazie. Aspetto poi anche l'architetto Vinale. Comunque abbiamo discusso anche di questo quando l'abbiamo adottato, abbiamo parlato in commissione sostanzialmente di due punti che erano stati sollevati nella prima commissione dal consigliere Palotti, che erano quelli relativi ai giardini, agli orti comunali, osservazioni che tra l'altro rilevavano in qualche modo un errore degli uffici, c'era quel discorso della metratura, che sono stati recepiti d'ufficio senza bisogno di presentare osservazioni. Quindi ecco, diciamo, il regolamento ha portato queste due piccole modifiche, per il resto è rimasto invariato.
Vi lasciamo la parola all'architetto per l'illustrazione. Prego.
Sì, le modifiche sono dovute a, anche qui pochissime, dovute alla, diciamo, all'AST che ha fatto una serie di interventi, ma più che altro sulla numerazione delle leggi, non è entrata nel merito della sostanza del regolamento, quindi sono più di forma che di sostanza, anzi sono esclusivamente di forma. Però le abbiamo modificate, c'è delle leggi da aggiornare, le abbiamo fatto. L'altro è dell'ufficio tecnico, una richiesta che interviene su quello che è già stato discusso in fase di adozione del regolamento, cioè sugli orti urbani, dove avevamo messo delle limitazioni che abbiamo tolto e quindi abbiamo sostanzialmente anche risposto a quelle richieste di modifiche relative agli orti urbani. Altro non c'è, quindi sostanzialmente è rimasto invariato.
Grazie. Se ci sono richieste di intervento, oppure passo alla votazione. Vado piano. Consigliere, c'è un emendamento? Consigliere Palotti, prego.
Allora, io forse non ho compreso bene. Questo qui è il regolamento edilizio, questo qui è dove avevo presentato gli emendamenti, però nella presentazione di adesso non mi sembra che abbia fatto cenno a questi emendamenti.
Allora, vedo, ci sono tre emendamenti. Non me li hanno passati. Non c'era nella convocazione. Quindi sono di fatto ammessi perché sono arrivati il 20 di marzo, giusto? Allora, l'emendamento 1 propone di sostituire il comma 1 con il seguente: gli edifici di nuova costruzione devono prevedere sistemi che consentano l'alimentazione delle cassette di scarico dei WC, di eventuali sistemi di irrigazione delle aree verdi e del lavaggio di aree esterne con l'acqua proveniente da scarichi di lavatrici, vasche da bagno e docce, acque grigie e acqua piovana. Tali dispositivi devono garantire soluzioni tecniche che evitano il rischio di reflusso delle acque, con conseguenti possibili interferenze con le condotte delle acque destinate al consumo umano. Emendamento 2, questo è relativo all'articolo 58, si propone di eliminare il primo periodo del comma 5, campo di applicazione, l'utilizzo delle acque grigie negli edifici residenziali è facoltativo. Emendamento 3, all'articolo 60, si propone un emendamento, testo attuale, si propone di precedere un nuovo comma recante le fontane devono essere provviste di rubinetto, fanno eccezione quelle ornamentali, monumentali e lavatoi. Non so se della... Prego, il tuo assessore se le ha...
Io ricordo che il consigliere Palotti in commissione ha sollevato questi punti, ecco, però non ero a conoscenza degli emendamenti e quindi su questo non ci siamo confrontati, però posso, si può discutere, io posso dire quello che ho detto già in commissione, che rendere obbligatorio l'utilizzo delle acque grigie per alimentare le cassette di scarico con tutto quello che comporta dal punto di vista tecnologico di difficoltà e conseguentemente anche di costi, ma proprio di difficoltà operative, e questo lo dico un po' da tecnico del settore, sono assolutamente contrario. Il discorso di mettere invece il rubinetto alle fontane che non siano quelle ornamentali, su questo posso essere d'accordo, però ecco, questo, ecco, lascio la discussione.
Allora, io li ho letti, adesso lascio magari a Palotti illustrarli ulteriormente, perché così ci dice anche il perché e da dove arrivano gli emendamenti. Intanto li do all'assessore e poi procediamo alla votazione.
Procedo? Grazie. Dico per il Consiglio quello che ho detto in commissione, il motivo per cui propongo delle modifiche al regolamento edilizio. C'è un aspetto che secondo me un'amministrazione comunale, anche se siamo Sondrio, per ora siamo in una condizione di non emergenza idrica, però questo è un regolamento edilizio che durerà per qualche anno. È vero che poi tutto si può modificare, però secondo me il non prendere una decisione forte sull'aspetto della riduzione del consumo dell'acqua è un errore. Di fatto noi, come detto anche la volta precedente qui in Consiglio Comunale, il regolamento edilizio non c'è stata quasi nessuna modifica rispetto allo standard nazionale per scelta di questa amministrazione, perché si ritiene che erano state date delle risposte, però il non caratterizzare un regolamento edilizio ha anche dei limiti. E per me prendere una decisione sulla riduzione del consumo di acqua è un errore. Di fatto le nuove costruzioni, questo obbligo è un obbligo che poi di fatto non mette nessuna percentuale di utilizzo, non scende nei dettagli tecnici. Per cui permette anche di scegliere le soluzioni più che si ritiene più adatte alla situazione per ridurre il consumo di acqua, ma un edificio costruito adesso, nuovo, da zero, e che quindi un progettista può scegliere come cercare di accumulare l'acqua piovana, come riutilizzare le acque grigie, se mettere una vasca per la decantazione, poi queste acque poterle riutilizzare. Il proprio neanche facoltativo, il dire facoltativo, secondo me, che le nuove costruzioni nessuno le mette, ma non perché non è possibile farlo, perché non ci sono le soluzioni tecniche, è perché c'è un pregiudizio, e cioè che un impianto in più ti costa di più. Ti costa di più, ma alla fine i costi dell'acqua negli anni aumenteranno sempre di più, i consumi di chi ci abita. È come quando una volta si pensava alla capottatura: capottare, devo spendere soldi per capottare, riscaldo di più. Adesso se uno gli dici così, se uno dice riscaldo di più, gli si dà dell'imbecille. Ma 30 anni fa questa cosa, o 20 anni fa, non è che scandalizzava più di tanto questo discorso. Basta scaldare di più, basta mettere una caldaia più potente, perché isolare, perché fare le capottature? Invece bisogna risparmiare dell'acqua. Fare facoltativo per me non porta nulla. Quindi per questo che faccio la proposta dell'emendamento 1, che poi si trasforma in un vantaggio economico nella vita di utilizzo di uno stabile. Se questo non lo sanno, non riescono a dimostrarlo i progettisti, non riuscirò io, che anche se mi hanno dato dell'ingegnere una volta. L'emendamento 2 è per rendere attinente, visto che dice che il campo di applicazione dice che è facoltativo, lo si toglierebbe, perché altrimenti sarebbe in contrasto con quello che ho appena detto. Facciamo questa votazione o presento anche l'altro?
Può fare allora la presentazione e diciamo l'intervento a sostegno dei 3 emendamenti, poi se c'è un intervento diciamo contrario, e poi votiamo gli emendamenti e poi facciamo la discussione generale sul punto. Quindi può fare anche l'illustrazione del terzo emendamento.
Il famoso terzo emendamento, che viene detto sempre nei film americani, questo. Allora, consumo di acqua. Allora, ecco, questa cosa è una proposta semplice che secondo me sarebbe opportuno adottare, perché è assolutamente, secondo me, inutile far andare pur stringendo le saracinesche di alimentazione delle fontanelle. È assolutamente inutile lasciare andare metri cubi d'acqua. Il discorso dell'equilibratura degli impianti, eccetera, secondo me sono state date delle risposte anche nel consiglio scorso, non sono giustificabili per non adottare questa proposta, perché non sono le fontanelle che riequilibrano la pressione o garantiscono la pulizia dell'acquedotto. Se c'è da fare delle modifiche, si facciano, però lasciar scorrere l'acqua sulle fontanelle per poi arrivare, se non quest'anno, l'anno prossimo, a un certo punto a fare ordinanze di chiusura e di restrizione, sarebbe un po' inutile, mi sembrerebbe in contrasto con la buona ragionevolezza delle cose. Ecco.
Grazie, quindi se c'è un intervento contrario, io metterei insieme l'emendamento 1 e 2, che di fatto vanno insieme, poi eventualmente l'emendamento 3. Consigliere Bai, prego.
Grazie Presidente. Mio è un intervento contro l'emendamento 1 e l'emendamento 2, in quanto comunque già quanto si era già espresso, mi sembra abbastanza chiaramente, l'assessore in commissione, e che mi ha trovato onestamente concorde su quanto detto. Mettere un obbligo, cioè in questo momento il Comune dà la possibilità al cittadino di intervenire in tal senso, ma mettere un obbligo darebbe dei costi molto elevati per le nuove costruzioni, che poi si vanno poi a riflettere direttamente sui cittadini che devono andare a acquistare le case, oppure un obbligo da un cittadino di, in caso di ristrutturazione o di nuova edificazione, di aderire a questa, diciamo, a questo precetto, aumentando notevolmente i costi, soprattutto con delle tecnologie che ad oggi non sono ancora del tutto affidabili. Quindi, ecco, mettere l'obbligo per noi non è condivisibile. Grazie.
Quindi questo sull'emendamento 2. Se c'è un intervento contrario sull'emendamento 3, così facciamo discussione generale e poi votiamo. Era quello che ha detto prima sulle fontane. Allora, l'emendamento 3 che si propone di precedere, quindi un nuovo comma: le fontane devono essere provviste di rubinette, fanno eccezione quelle ornamentali, monumentali e lavatoi. Prego, sindaco.
A me questo emendamento non sembra di pertinenza del regolamento edilizio. Questo è un intervento che poi si deve concordare col gestore. Tra l'altro, noi abbiamo già fatto una serie di interlocuzioni, ma non mi pare materia da regolamento edilizio.
Quindi passiamo alla votazione. Emendamento 1 all'articolo 58. Chi è favorevole? Astenuti? Contrari? L'emendamento è bocciato con 20 voti contrari e 10 favorevoli. Emendamento 2, chi è a favore? Sempre 10. Astenuti? Contrari? Come prima sono 20 voti contrari e 10 a favore. Passiamo all'emendamento 3 all'articolo 60. Chi è a favore? Astenuti e contrari. Quindi anche in questo caso 20 voti contrari e 10 a favore ed è bocciato. Quindi torniamo alla discussione generale del nuovo regolamento, non avendo approvato gli emendamenti. Se ci sono interventi in discussione generale, consigliere Palotti e poi Bettinelli. Facciamo prima Bettinelli, no, e dopo Palotti, perché Bettinelli alterniamo un po' gli interventi. Bettinelli, prego.
Grazie Presidente. Allora, io intervengo sul regolamento edilizio nella sua complessità, facendo un breve cenno a quello che poteva essere con gli emendamenti e non è stato. Sarò telegrafico. Io ho apprezzato il tentativo di Palotti, perché andava un po' nella direzione, diciamo, che avevo indicato io le scorse volte e le altre volte quando sono intervenuto sul regolamento edilizio. Secondo me, oltre soprattutto i primi due, potevano essercene altri che, a dire il vero, avevo anche pensato di portare, poi visto il momento particolarmente complesso non ho avuto tempo di depositare. Andavano nella direzione di caratterizzare maggiormente il regolamento. Su questo ne abbiamo già parlato, quindi non mi dilungo, abbiamo idee diverse. È stato presentato come un documento prettamente tecnico, mentre rimango dell'idea che sia un documento tecnico, ma che può avere, come altri documenti tecnici, delle comunque influenze politiche di scelte diverse, e l'esempio era quello di Palotti. Ce ne potevano essere altri sugli spazi delle biciclette. Nel corso delle sedute in commissione e dello scorso consiglio comunale avevo portato degli esempi di altri comuni. Quindi semplicemente il regolamento scritto così non ha nulla che non va, ma ripeto, non lo trovo, non l'abbiamo trovato abbastanza coraggioso. Secondo noi poteva essere più vincolante sotto certi aspetti, proprio per le ragioni che ha detto anche il consigliere Palotti. Grazie.
Grazie consigliere. Consigliere Palotti, prego.
Grazie. Volevo ripetere il mio apprezzamento per l'articolo 68 di questo regolamento, che parla dei locali destinati a sale da gioco d'azzardo lecito. Come avevo già sottolineato, ma secondo me ripetere la cosa è opportuno, anche perché siamo già a marzo, fine marzo, e non ho visto nessuna per ora ordinanza sindacale. Avere all'interno del regolamento edilizio ripetuto, riscritto quello che già di fatto noi abbiamo come regolamento di contrasto al gioco d'azzardo è una cosa molto positiva. In questo è buono fare recepire un regolamento edilizio generale come quello che come si è detto che accomuna tutti. Qui sono riportati gli stessi identiche limitazioni, regole di contrasto presenti nel nostro regolamento. Di fatto in questi anni continua a essere difficile la situazione per quanto riguarda la dipendenza da questo fenomeno del gioco. Le somme giocate in provincia sono molto alte, alcune persone poi perdono il controllo, non, diventa proprio una forma di dipendenza e con tutte le conseguenze per la persona e per chi ci vive accanto. Quindi volevo sottolineare la bontà di questo articolo 68 e perché dire cose buone fa sempre bene.
Grazie consigliere, se ci sono altre richieste di intervento, ora passiamo alla votazione. Quindi passiamo alla votazione del punto 7, nuovo regolamento edilizio. Chi è a favore? Astenuti? Contrari? Quindi la proposta è approvata con 20 voti favorevoli e 10 astenuti. Questo era l'ultimo punto dell'ordine del giorno. Ricordo che probabilmente ci sarà un altro consiglio il 28 di aprile. 28 per questione di ordinaria e un bilancio che deve essere approvato entro il 31, quindi 30. Quindi no, ero serio. L'avevo forse anche anticipato nella capigruppo che c'era possibilità di un consiglio in più. Quindi tenetelo libero dagli impegni elettorali. Dichiaro chiusa la seduta, buona serata.
Buona serata.
A tutti.
Ciao.